Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come sentite anche dall'acustica, siamo in diretta dalla quinta edizione del Salone Nautico di Venezia, che in realtà apre domani, ma noi come ogni anno lo seguiamo dal primo anno, anticipiamo l'apertura anche per anticipare i temi. Salone che cresce di anno in anno, ne parleremo con vari ospiti, tra cui saluto e ringrazio subito il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Buonasera sindaco e grazie.
Buonasera.
Per averci raggiunto nei nostri studi, così come saluto l'amministratore delegato del gruppo Ferretti e quindi l'avvocato Alberto Galassi. Buonasera Galassi.
Buonasera a lei, radioascoltatori.
Grazie anche all'amministratore delegato del gruppo San Lorenzo, Massimo Perotti. Dottor Perotti, buonasera anche a lei.
Buonasera a tutti voi.
Dunque, poi parleremo anche degli altri temi. È rimasto in sospeso la mini sanatoria sulla casa, che però ha qualche difficoltà, come ricordavamo ieri, perché rientra all'interno dei piani dei comuni e piani delle regioni. E a proposito di comuni, faremo un accenno magari anche con il sindaco di Venezia, ma in realtà il tema più ampio è capire che cosa è successo sulla revisione del PNRR per i vari comuni italiani. Ogni comune, diciamo, per citare vecchio detto, è un comune a modo suo e quindi non tutti i tagli sono uguali, però c'è stato un po' di maretta. Ieri è intervenuta la Presidente del Consiglio per chiarire che non vi sono tagli nei comuni, ma ancora, diciamo, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, non sembra essere del tutto rassicurata. Torniamo al salone, ne riparleremo tra un attimo. È un salone che è nato, che noi seguiamo come Radio 24 fin dal primo anno, quinta edizione quest'anno. Gli espositori crescono di anno in anno, sono 270 quest'anno, erano 220 l'anno scorso, 150 l'anno prima. Questo dà l'idea della progressione. Oltre 300 imbarcazioni, è aumentato anche il, diciamo così, il bacino acqueo, che ormai ha raggiunto i 50.000 metri quadri, per una lunghezza nell'arsenale, diciamo in quelle canaletese dove venivano finite le barche, per dirla in maniera un po' approssimativa, per una lunghezza complessiva di quasi 3 chilometri, 2,8 chilometri, 1,3 km lineare di pontili. Tra l'altro le imbarcazioni su 300-216 sono di fabbricazione italiana, perché l'Italia, lo ricordo, è leader mondiale negli yacht e nei mega yacht, non nei super yacht, o meglio, yacht e super yacht, non i mega yacht. Mi stavano già cazziando sia per ottiche Galassi, non nei mega yacht, tanto io non posso permettermi né uno né l'altro, quindi cambia poco. Detto questo, perché non sopra i 50 metri, dico bene, almeno sopra i 50 metri, 60 metri, però noi siamo leader mondiale in tutta la fascia, diciamo, medio-alta, non riusciamo a arrivare a cose, diciamo, che assomigliano più a un incrociatore che a uno yacht. E di questo parleremo, perché nautica, come ricordiamo spesso, non vuol dire solo chi costruisce le imbarcazioni. Chiaramente qui non ci sono solo yacht per milionari, ci sono barche anche di dimensioni ben più piccole, ma vuol dire tutto l'indotto che gira attorno, quindi tutto il made in Italy, che va dalla fornitura, quindi il mondo del legno arredo, a tutta la parte che riguarda anche il design. Vi arriveremo tra un attimo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, e andiamo subito a parlare di borsa. Allora, poco mossi i listini oggi: meno 0,30% Milano, meno 0,30% anche il Dow Jones, meno 0,96% un po' peggio fa Parigi, perde un punto percentuale, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Londra meno 0,80, è sempre il tema dei tassi di interesse che tiene banco, ma vi arriveremo anche dopo. Segnalo che oggi ci sono cali in ordine abbastanza sparso: Prismian meno 2,26, Brunello Cucinelli meno 2, Ferrari meno 2, Nexi meno 1,5, Recordati meno 1,30%. Fronte opposto, anche qui poco mossi rialzi: B per più 1,66%, Intesa San Paolo più 1,15%, Monte dei Paschi più 0,80%, Banco BPM più 0,80% anch'esso. Andiamo sugli altri mercati. Petrolio continua un costante rialzo, purtroppo $83.5 Brent, mezzo punto percentuale, vicino agli $80 il WTI. Prezzi poco mossi ieri sulla rete, sostanzialmente sia gasolio che benzina fermi. Il gas è un po' rientrato l'allarme su alcune forniture. Ad Amsterdam oggi quota €33.5 a megawattora, siamo meno 5%. Un anno fa quotava €42.30. Il prezzo, il PUN, il prezzo dell'elettricità sulla rete libera, oggi è a €118 a megawattora. Un anno fa viaggiava €86. Quindi quello che abbiamo già detto qualche giorno fa, ormai il prezzo dell'elettricità ha perso ogni effetto calo gas e calo diciamo materie prime per produrre elettricità, quindi si è sostanzialmente allineato a quello dell'anno scorso. Non c'è, mentre sul gas ancora c'è uno scarto rispetto a un anno fa, sul prezzo dell'elettricità sul mercato libero lo scarto ormai è inesistente. Restiamo in tema di mercato. Allora, il Ministero del Tesoro ha annunciato oggi di aver collocato 6 miliardi complessivi di BTP. In dettaglio, in asta sono stati collocati 2,75 miliardi BTP a scadenza gennaio 2026. Il rendimento è leggermente salito al 3,51% e poi quasi 2 miliardi a scadenza dicembre 2024, anche qui leggerissimamente salito il rendimento. Altre notizie in breve. Allora, dunque, le attese dell'inflazione che ha la BCE nei prossimi 12 mesi sono al livello più basso, stando al report delle famiglie, dal 2021, e questo diciamo, spinge per un taglio non solo a giugno, che stiamo tutti dando per scontato, ma come ricordava ieri anche De Guindos, il numero uno della Banca Centrale Francese, un ulteriore taglio a luglio. Vedremo, perché invece Schnabel, che Isabel Schnabel è il membro tedesco del comitato esecutivo della BCE, dice: attenzione, bisogna essere parsimoniosi e soprattutto in futuro serve un uso parsimonioso del QE, del quantitative easing. Ancora, le attese sulla Federal Reserve invece si raffreddano, e questo spiega un po' l'andamento del mercato, perché il presidente della Fed di Minneapolis ha detto che la banca centrale americana dovrebbe aspettare di vedere progressi significativi sull'inflazione prima di tagliare i tassi di interesse. Se va avanti così, ma è una mia soggettiva previsione, andrà a finire che taglierà i tassi prima la Banca Centrale Europea della Federal Reserve, anche se li ha aumentati prima la Fed della Banca Centrale Europea, per un motivo molto semplice: l'economia americana, al di là del problema del costo del McDonald's che sta minando la campagna elettorale di Biden, il paradosso di cui parlavamo ieri con Alessandro Platerotti, e quindi la recessione percepita, la vibe session come la chiamano in America, ma al di là di questo l'economia americana, al di là del percepito come numeri, sta marciando bene, e tutto questo rende molto molto prudente la Federal Reserve prima di tagliare i tassi, perché vuol dire che l'economia sta reggendo anche quei tassi di interesse. Diverso il caso europeo, in cui la crescita, insomma, quest'anno se leviamo il PNRR sarebbe una crescita quasi inesistente. Restando all'Europa, si complica l'intera vicenda Italo-Lufthansa. Abbiamo già criticato l'atteggiamento della commissaria europea Vestager, perché, ma in generale l'Europa deve decidere se è più importante tutelare il cittadino con politiche molto dure di antitrust, quindi impedire la nascita di grandi soggetti in Europa, oppure è più importante tutelare i lavoratori a fronte della sfida con Cina e Stati Uniti, che è fatta con grossi colossi. Allora, la logica europea è sempre stata in questi anni: aumento la concorrenza, così ne avrà un beneficio il cittadino, il cliente, che è una logica anche corretta. Il problema è che se poi devi concorrere con i colossi cinesi strafinanziati dallo Stato e con i colossi americani strafinanziati dal piano IRA, lì devi capire in che campionato vuoi giocare, e soprattutto devi capire che se poi non reggono i campioni europei perdi posti di lavoro, e tu avrai anche un cittadino che paga pochi servizi ma è sostanzialmente disoccupato, come paradosso. Quindi non so cosa convenga alla fine alla Vestager. Comunque su Lufthansa le cose non buttano bene. Lei ha detto è molto raro che arrivi un no europeo alla fusione, però non c'è ancora nessuna decisione, e Lufthansa ha detto: noi entriamo subito nel capitale di Italia, il 41%, ma le nozze restano congelate, Questa è l'ultima proposta di Lufthansa, che è molto seccata. C'è chi accusa la Vestager di essere molto attenta alle esigenze di Air France e di Ryanair, soprattutto Air France, ma insomma Lufthansa è molto seccata, anche perché l'ultimo blocco riguarderebbe la capacità per ITA di effettuare voli intercontinentali. C'è il veto, un'integrazione tra ITA e la statunitense United Airlines, insomma ci sono una marea di veti. Ripeto, bisogna capire se questa compagnia deve essere una compagnia regionale o deve fare concorrenza alle compagnie asiatiche, alle compagnie del Medio Oriente, alle compagnie americane. Tutto qua. Allora, segnalo poi, venendo alla pagina italiana, l'incontro tra il ministro Urso e il neo presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Ha detto, siccome Confindustria Rossini nel suo primo intervento ha chiesto che arrivino il prima possibile i decreti attuativi di Industria 5.0, cioè delle agevolazioni fiscali per la transizione verso una maggiore sostenibilità, se non hai decreti attuativi le imprese non possono pianificare gli investimenti. Allora Urso ha detto che entro il mese di giugno, sarà tutto pienamente definito, quindi le imprese potranno programmare i loro interventi e investimenti per la seconda parte dell'anno. Il neo presidente Rossini ha parlato di interlocuzione positiva con il ministro Urso, speriamo a breve di avere anche risposte. Abbiamo parlato delle priorità per l'industria e per il paese. Ha aggiunto poi il presidente Confindustria: il taglio del cuneo fiscale è per noi fondamentale, anche se non è il ministero di Urso quello competente. Speriamo, abbiamo parlato anche di automotive, speriamo che Stellantis arrivi a produrre 1 milione di auto. Tra l'altro alle 14 oggi è iniziato il tavolo tra i sindacati e il ministro Urso, proprio il tavolo Stellantis sugli stabilimenti di Pomigliano e Cassino. Questo arriva all'indomani dell'annuncio di Carlo Tavares che la produzione della 500 ibrida verrà fatta a Mirafiori dal 2026, la Jeep Compass a Melfi. I sindacati però sono ancora sul chi va là, vogliono maggiori garanzie sulla produzione totale, a cui si aggiungeranno le produzioni tonale Dodge e Panda. E la Panda è prevista fino al 2027, come ha confermato ieri Tavares. A Cassino invece partiranno le produzioni sulla nuova piattaforma Lage nell'autunno del 2025 con la nuova Alfa Romeo Stelvio, e all'inizio del 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia, che andranno a fiancare la Maserati Grecale, che viene prodotta anche nella versione full elettrica. Sempre a Cassino è previsto un nuovo modello di Alfa Romeo dal 2027. Allora, botte e risposte dell'ultima notizia in breve, poi andiamo a parlare del salone nautico e della nautica. Botte e risposte tra il ministro Salvini e la leader del PD Eli Schlein. È chiaro che il tema è il ponte sullo stretto. Salvini ha detto: il mio obiettivo continua a rimanere l'avvio dei cantieri entro il 2024. Penso che sia il ponte più studiato al mondo da ingegneri, geologi eccetera. Estraniamo dall'agone politico quello che è un ponte. Non ha un colore politico, vuol dire continuità territoriale per 5 milioni di italiani, creerà secondo le stime 120.000 posti di lavoro dall'apertura del cantiere in avanti, con la regione Lombardia, perché lui parlava in Lombardia, che sarà la più coinvolta come maggior PIL, immagino per le comuni. Le commesse arriveranno ad aziende lombarde. E ha ribattuto Eli Schlein: insisteremo con tutta la nostra forza per bloccarlo, sono costi insostenibili, si investa sulla casa.
L'analisi su cui si basa il progetto che il governo sta portando avanti è molto datata, è ancora quella del 2012. La cosa assurda è che lo Stato era in causa con le società che la dovevano fare, aveva vinto peraltro la causa, e comunque si è deciso, contro gli interessi nazionali appunto, di far finta di nulla, di rientrare, di ripartire esattamente da quel progetto. Il rapporto dei costi e benefici era già precario quando fu fatto nel 2012, tanto che fu alla base dello stop di allora quel progetto, ma oggi appare assolutamente non sostenibile.
Allora, dicevo, quinta edizione del Salone Nautico, all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, ma io ricordo, lo dico al sindaco, che già due edizioni fa vidi il primo taxi, il prototipo di taxi elettrico in questo Salone Nautico. È organizzato da Vela SPA per conto del Comune di Venezia e con la collaborazione della Marina Militare Italiana. La D24 è presente all'interno di quella che è la torre dell'arsenale dove transitavano le navi, le barche, prima che venisse messo l'albero maestro dalla torre. Sindaco, i numeri li ho già dati, sono 50 espositori più dell'anno scorso 50 più dell'anno precedente, questa è stata la progressione del Salone, siamo arrivati a 270 espositori, 300 imbarcazioni, ci sono anche gli espositori internazionali, perché io ricordavo i nazionali, 216 barche sono italiane, però ce ne sono 54 di internazionali, principalmente Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia. Poi verremo anche le novità che sono presentate, 15 premier mondiali. E tra l'altro questo è l'anno in cui cadono i 700 anni, diciamo, dalla morte di Marco Polo, lo dico perché voi avete organizzato un insieme di iniziative. Allora, che identità sta prendendo questo Salone dal suo punto di vista? Quando è nato noi eravamo qui, era un esperimento, un tentativo, un primo Salone dell'Adriatico, Venezia non aveva mai avuto un Salone Nautico, secondo lei il bambino cresce, diciamo così, e cosa sta diventando?
Beh, intanto bisogna ricordare che quando è nato assieme agli industriali della nautica, cioè, nel senso che non è stata un'iniziativa soltanto del comune per fare una mostra, ma perché riteniamo che l'Italia abbia, essendo il primo produttore appunto di barche, come lei ricordava prima, abbia la necessità di essere presente sui mercati internazionali. Venezia si affaccia verso l'Oriente, tutto il mercato dell'Est, del Medio Oriente e l'Oriente in generale. L'Adriatico penso sia il mare più sicuro del mondo, per cui questa idea che è nata appunto come diceva lei prima, come un esperimento, come un tentativo, però ci abbiamo creduto fortemente e oggi siamo molto felici perché i clienti, le persone ci hanno dato ragione, cioè gli espositori vengono qui, tra l'altro non è neanche facile arrivare perché hanno dei costi anche importanti per portare barche, credo ci sia anche una scelta tutto sommato anche etica che va al di là poi delle ragioni economiche, cioè quello di dire di vedere Venezia come un grande rilancio per il paese, non soltanto per Venezia, questo è un salone nazionale comunque, per cui grande soddisfazione, grandi ringraziamenti che faccio, ringrazio la Marina Militare perché l'arsenale è in, diciamo, utilizzo sia a noi che alla Biennale che alla Marina Militare, è del Comune di Venezia, ma poi viene dato in concessione. La Marina ci ha aiutato molto, ci sono delle navi che si possono visitare, sono arrivate adesso due in bacino di San Marco, per cui anche alle persone per dimostrare.
E due pattugliatori d'altura, li ho visti prima, uno è Morosini tra l'altro.
Che sono visitabili e più che altro che per far comprendere ai cittadini l'importanza comunque dell'effetto, insomma, del ruolo che hanno le nostre istituzioni, il nostro, cioè, che vogliamo raccontare il sistema paese. E poi l'altro racconto che vogliamo fare è una città che al posto delle auto alle barche. E per cui chi viene può rendersi conto di cos'è una vita sull'acqua, cioè sì. Venezia ha questo di particolare, perché si vedranno non solo le barche appunto ovviamente da relax, da divertimento eccetera, ma anche proprio le barche dove ci si vive dentro, dove le barche da lavoro, le barche per i servizi di emergenza eccetera eccetera, insomma è una cultura italiana che può essere recuperata e la gente ha dimostrato di avere piacere di venire, portano i bambini, si crea anche una cultura nautica che è cultura, che va di pari passo alla Biennale di fronte, cioè la ricerca tecnica che diventa anche questa, come diceva lei prima, estetica, una grande filiera industriale ma anche artigianale che si è dedicata a questo. E io ricordo che oltre alla vendita delle barche poi il grande affare, la grande economia è la manutenzione, cioè la gestione di queste barche.
Oh, ecco, mi collego subito a questo, poi vengo ai numeri da record dell'industria della produzione cantieristica nautica italiana. È emersa una leggera polemica in questi giorni perché qualcuno ha avuto il timore che, allora, le grandi navi non passeranno più dalla Giudecca davanti a San Marco, questo lo sappiamo, che non ho capito bene, però che potesse esserci un nuovo invece delle grandi navi, i grandi super yacht. Ma qual è il progetto, visto che lei parlava di cantieristica, che avete in mente sulle yacht, super yacht e anche mega yacht? Devo dare una distinzione, perché le yacht sono barche da 10 metri fino a 24, adesso cazziatemi se sbaglio, super yacht da 24 fino a 50/60. E poi poi diventano mega yacht da 60 fino a 100, sopra i 100 diventano giga yacht. Io sono più esperto di Magnum, Jeroboam e altre dimensioni, però spero di aver detto bene questo. Allora, noi siamo leader mondiali fino alla categoria super yacht, fino ai 60 metri. Pensate
anche nelle crociere, vorrei dire.
Anche nelle crociere. Pensate, abbiamo appena un importante accordo.
Le facciamo a Monfalcone e a Marghera.
Su 1200 barche vendute sopra i 24 metri, 600 erano costruite, erano in portafoglio a cantieri italiani. Industria che l'anno scorso ha toccato i 4 miliardi di euro. Per i super yacht siamo al 51% di tutti gli ordinativi a livello mondiale. Allora, e lei ha ragione nel ricordare che noi siamo anche leader nella crocieristica. Abbiamo fatto come Radio 24, abbiamo calato il nostro Gianluca Nicoletti su una nave da crociera con MSC, sta facendo il giro del mondo.
Oltre alla crocieristica, siamo proprio leader nella produzione delle navi. Noi produciamo navi, certo, che poi vanno sul canale altri mari.
Chiedere, cioè, a Fincantieri per conferma. Allora, che cosa avete in mente sui mega yacht? Perché non ho ben capito la polemica.
Allora, chiariamo, le navi da crociera, come lei ha detto correttamente, non passano più da San Marco. Non passeranno più davanti a San Marco, l'avevamo sempre detto. Si trattava di rendere agibile il canale dei petroli, quello che, dove passano le navi commerciali. Da lì stanno passando le navi da crociera e vanno a Marghera. Questa è la base anche della legge che è prevista, insomma. E il tema è che a Venezia noi vogliamo sviluppare proprio la cantieristica, fra virgolette, minore, o la cantieristica quella dove siamo i numeri uno al mondo, la cantieristica che dà tanto lavoro e tra l'altro fa lavorare tanto piccole aziende italiane, per cui falegnami, elettricisti, elettronici, eccetera. A Venezia, qui siamo per l'arsenale, la zona dove, cioè l'area dove si costruivano le navi, non erano barche, quel tempo si chiamavano navi, anche se erano piccole ovviamente, erano navi, sono quelle navi con cui abbiamo fermato la flotta turca a Lepanto. Noi le abbiamo costruite in serie, quella volta lì non si sapeva cos'era il modello fordista, ma qui lo sapevano. E addirittura c'è un canale che è proprio l'entrata del Salone Nautico, qui arriverà a piedi, lo può vedere, dove sono le corderie, tutti quanti i vari diciamo magazzini dove le navi venivano armate, si dice così, per salpare, no? Per cui sta cosa del decollo, ha detto prima, no, la società aeronautica, ma nasce proprio da qui, insomma, i termini sono nautici, cioè decollo, certo, e atterraggio. E allora, ecco, l'idea è questa qua, cioè riportare la nautica di lusso non soltanto nei periodi estivi come toccate, chiamiamole frugali, che questo nessuno ovviamente può immaginare l'uso che ne farà l'armatore, ma noi vogliamo portare invece i comandanti, gli equipaggi un po' a fare concorrenza a Barcellona. Il nostro obiettivo è lì ci sono 400 grandi imbarcazioni, abbiamo bisogno di crederci tutti, la laguna è molto grande, possiamo immaginare un'industria sostenibile che riesca a costruire lavoro e riesca a trattenere e a evidenziare anche appunto occasioni economiche per i giovani, futuro per i giovani. Questo è il segnale. Siccome la nautica le dà, non si capisce perché non possiamo sviluppare in aree a Marghera per le parti delle produzioni, quelle più, diciamo, più difficili, per cui non so, il taglio delle lamiere, la verniciatura, cose del genere, ma tutta una serie di altre manutenzioni, di refitting, piuttosto che, per cui anche la marittima, quello che era, diciamo, il porto fino all'anno scorso delle navi da crociera, una parte di quella marittima che deve restaurare porto deve essere data appunto all'ormeggio di barche, ad arsene.
Quindi
molto
investire con giro d'affari nel, diciamo, rimessaggio, messa, diciamo, in cantiere e anche manutenzione di navi non enormi, mega yacht, però lei li stava citando.
Cioè, sono yacht in generale, perché poi ogni cosa ha una sua struttura. È chiaro che dobbiamo coinvolgere le imprese produttrici, perché sono le industrie produttrici che poi hanno in mano le manutenzioni, sono loro che poi fidelizzano il cliente, è una cosa abbastanza, per cui dobbiamo farlo assieme a loro, non può esserci un disegno pubblico, no, così. Certo. E allora, facendoli insieme, costruendo un percorso che sarà da qua a 20 anni, nessuno si immagina domani mattina, dobbiamo discutere con le cittadinanze, eccetera, le cose. Tra l'altro stiamo andando, questo è il salone ormai conosciuto a livello mondiale come il salone della sostenibilità, cioè qui presentiamo barche, esperimenti, tecnologia legate appunto all'elettrico, adesso proveremo anche l'idrogeno, tutta una serie di altre attenzioni per l'acqua, per la pulizia del mare, ma anche per la sostenibilità ambientale. Per cui con questo possiamo immaginare che quel tipo di strutture possono domani ripopolare Venezia, che era proprio il legame, rifocolare il legame col mare.
Su un'attività che è intrinsecamente veneziana. Chiaro il progetto, sentiamo poi l'opinione, ma poi anche l'andamento del settore dai due produttori qui presenti, quindi Gruppo Ferretti e Gruppo Azimut, che tra l'altro portano anche loro delle premiere. Ferretti Group con il marchio Custom Line, avete la nuova navetta 38, che sarà anche l'ammiraglia delle barche a motore, e poi Infinito 90 può essere.
Sì. Beh, non è l'anteprima,
non è l'anteprima, però c'è. La citiamo. E San Lorenzo invece mette in mostra Blue Game SD 96, se ho capito. Giusto. Bene. Bene, le cito, ma non ho presente la barca, ho presente invece il vostro settore di cui parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti. Allora, Alberto Galassi, voi, ripeto, avete 1 miliardo, avete fatto 2.000 dipendenti, l'anno scorso 1 miliardo e 110 milioni, più 11,5%, fatturato quest'anno i primi 3 mesi 313 milioni più 12%, e avete i marchi Ferretti, Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line, Wally. Viste con 7 stabilimenti produttivi tra Cattolica, Ancona, Mondolfo, Sarnico, La Spezia, Ravenna, Forlì, quindi molto adriatici siete rispetto a San Lorenzo, che è più tirrenica, se posso usare questa distinzione, che non vale nulla però. Visti così, sembrate un mondo dorato, cioè non avete nessun problema, l'intervista finisce fra 30 secondi, tutto bene, grazie. Poi torniamo a chi i problemi li deve gestire, che è il sindaco di Venezia, Brugnaro, che ho una sfilza di domande per lui ancora. Non ci sono problemi, oppure invece riuscite a tenere nonostante le tensioni geopolitiche, perché poi questo è un tema.
Allora, noi siamo sicuramente in un settore privilegiato, che non ci siano problemi non è possibile, non c'è industria che non li abbia e li abbiamo anche noi. È chiaro che la crisi, e parlo dal punto di vista geografico, noi vendiamo, ed è una grandissima fortuna, in 71 paesi, e la ricchezza e il mercato è anche un po' a pelle di leopardo. Quindi ci sono ricchezze in paesi dove non ti aspetti e ci sono paesi storicamente molto importanti. Faccio un esempio semplice: in Europa, la Germania, che è un paese che sta attraversando un momento di evidente difficoltà in molti settori, compreso il nostro. La fortuna è quella di essere in una nicchia che è molto poco risentita da elementi economici, ma abbiamo avuto nel mese, io citavo prima con Massimo Perotti, il mese di aprile è stato un mese strano, cioè mentre il nostro mondo ha digerito molto bene, molto velocemente la guerra russa-ucraina, dove noi nel 2022 abbiamo perso dalla mattina alla sera un 3% del nostro fatturato e lo abbiamo immediatamente sostituito, la grande tensione Iran-Israele si è sentita. Cioè la voglia di fare un acquisto emozionale, non decisamente necessario e sicuramente che richiede anche la concentrazione, la voglia di costruire un percorso quale la costruzione e il ritiro di una nave, di una grande barca, è stato colpito da questo. Poi il mese di maggio è un mese dove sono rifiorite, come si può dire, le rose. C'è un mese dove il mondo è tornato, il nostro mondo, ripeto, fortunato e privilegiato, molto normale, anzi con una tendenza molto molto buona. Questo è il nostro quadro da parte del gruppo Ferretti, di cui non possiamo non solo lamentarci, siamo veramente contenti.
Allora io devo dare una risposta ad un ascoltatore che giustamente fa un commento che a me arriva anche quando parliamo per esempio di aerospazio difesa, gruppo Leonardo, poi parliamo di Fincantieri e via così, ma guardi che però è una nicchia, sì, è una nicchia chi le compra, e te credo, però quando parliamo di dipendenti stiamo parlando di 4 miliardi di fatturato, stiamo parlando di 2.000 dipendenti sono il gruppo Ferretti più 4.000 di indotto e una cifra leggermente più bassa ma di dipendenti anche per il gruppo San Lorenzo, a cui adesso arrivo, quindi attenzione, se vai, questo non è un programma di consigli per gli acquisti, perché sennò uno va sulle riviste nautiche e legge lì. Questo è un programma che si occupa di economia e di settori produttivi. Nel momento in cui noi abbiamo il 50% della produzione di superyacht mondiale, fatturiamo 4 miliardi, la stragrande maggioranza di questi 4 miliardi sono fatturati all'export, hai decine di migliaia di dipendenti, la domanda mia è di che stiamo parlando, no? Lo dico all'ascoltatore con tutto l'affetto di cui sono capace.
Più tutto l'indotto.
Giustamente.
No, ma parliamo di migliaia di aziende, piccole e medie aziende. Ci sono elettricisti che fanno molti lavori, tra cui anche gli impianti nelle barche. Certo. Lo stesso vale per gli elettronici, i sistemi radar, i sistemi di ricevimento delle televisioni. Cioè, forse in certi casi dovremmo riuscire a misurare meglio questi settori in maniera trasversale quanto valgono, ma valgono tantissimo.
Più tutto quello che incassano comuni, non solo, per tutto il diporto, perché attenzione, il settore è molto molto ampio. Comunque vengo a Perotti.
Solo aggiungerti questo. Eccoci. Perché penso sia importante. Confindustria Nautica indica il cluster della nautica un moltiplicatore di 4,2, cioè ogni dipendente assunto dai cantieri viene moltiplicato per 4,2 dipendenti di tutto quello che l'indotto dalle marine a tutto il resto. Quindi
è che più o meno quello che citavo, citavo di Ferretti, 1950 dipendenti, 4.000 di indotto, siamo quasi lì. Voi quanti dipendenti avete diretti e quanti di indotto?
Circa 1.000 e circa 2.500-2.800 di indotto.
No, lo dico all'ascoltatore che giustamente pone il tema, solo le due persone che ho davanti, stiamo parlando di 10.000 persone tra indotto. Mi sembra così. Una piccola media impresa in questo paese. Su. Allora, torniamo invece a lei. Voi fate quasi 1 miliardo di fatturato, 850 milioni di fatturato, e quasi soprattutto concentrati sul marchio San Lorenzo. Avete 5 cantieri, La Spezia, Meglia, Viareggio, Massa e l'ultimo ad Arbatax in Sardegna. Allora, anche per lei, non avete problemi o sta variabile geopolitica vi fa, con una battuta, visto quello che fate, navigare a vista?
Confermo quello che ha detto l'amico Alberto, è ovvio che la guerra in Ucraina ha fatto sì che abbiamo perso due mercati, quello ucraino e quello russo, quello ucraino perché sono distratti da una guerra, quello russo perché c'è addirittura una sanzione in atto, entrambe le aziende sono quotate in borsa e quindi noi non possiamo vendere a clienti russi. Anche la guerra in Palestina, il Medio Oriente negli ultimi 2 o 3 anni era in grandissima crescita, come sapete ci sono grandissimi investimenti in nuove città, in nuove marine, nel mondo nautico. Gli stessi fondi arabi hanno investito pesantemente in aziende nautiche italiane, sia quelle in borsa che non in borsa, e quindi nel momento in cui c'è la guerra in Palestina, quelli sono mercati che l'acquisto di una barca è un fatto emotivo, e quindi se io vivo in un paese dove al fianco ci sono persone che muoiono tutti i giorni eccetera, l'emotività non mi comporta di dire la cambio. Tutti i nostri clienti hanno già la barca, quindi quando decidono di prendere la barca nuova perché la vogliono cambiare, quindi quello è l'ultimo dei punti. Al di là di questo, qual è il punto sostanziale? Che i nostri due gruppi hanno una fetta di mercato particolarmente diciamo positiva oggi e per il futuro. Noi lavoriamo su quelli che sono gli ultra high net worth individual, cioè chiamiamoli super ricchi. Questi sono in totale 320.000 e noi produciamo 1.200 barche all'anno, tutto il mondo. I super ricchi crescono di 24.000 unità all'anno, 1.200 barche vuol dire il 5% del solo delta. Quindi di fatto abbiamo un mercato che è vastissimo rispetto alla nostra produzione. Il fatto che l'Italia produca il 52% delle navi da diporto è un fatto, secondo me, di valore enorme. E poi mi ricollego a quello che diceva Simone sul servizio, perché comunque una barca da 70-80 metri significa quasi 1 milione di ore di lavoro. Questo 1 milione di ore di lavoro non viene fatto in Cina comprando i pezzi, viene fatto in Italia da artigiani italiani. Oltretutto artigiani che qui il salario minimo ce lo scordiamo, perché i nostri dipendenti esterni e interni viaggiano fra i 3 e 4 mila euro al mese di stipendio, perché sono il meglio dei tappezzieri, il meglio dei falegnami, il meglio dei marmisti eccetera. Quindi è veramente creazione di valore. Tutto quello che facciamo per il 90% va all'estero, quindi bilancia dei pagamenti eccetera.
No, lo dico perché adesso quando lei ha citato i 320.000 miliardari, allora ragazzi, due punti di osservazione. Uno, possiamo anche far finta che non esistono, ma esistono, e non è che è colpa o merito mio se c'è gente che sta diventando, se il numero di miliardari aumenta. C'è un'altra considerazione, chi li va a fornire? Perché se continuiamo questo ragionamento, li vanno a fornire i cantieri sul, ma su tutto, sull'uso, sull'automotive, quello che volete voi. Lasciamo tutto ai francesi, ai cantieri sudcoreani, o una parte delle spese di questi super ricchi, in qualche modo, usando una logica socialista, le ridistribuiamo grazie al fatto che le commesse sono nostre, i lavoratori sono nostri e i fatturati, le assunzioni sono nostre. Questo è il punto, se no dovete andare appunto alla Spezia, ad Amelia, a Viareggio, ad Ancona, a spiegargli ai lavoratori a Cattolica che sono lì, che lavorano per i ricchi. Ma non è che sia sbagliato, non è né meglio né peggio, c'è un mercato, si tratta di occuparlo, punto, anche perché è un mercato in cui non delocalizzi perché è riconosciuta l'alta qualità italiana. Quindi non facciamo discorsi neopoperisti, perché devi andare a fare a casa di chi poi lavora e porta a casa lo stipendio ogni mese. Brugnaro, mi dica.
No, c'è un altro motivo, il perché forse l'Italia ha avuto questo successo, oltre che ovviamente le nostre conoscenze tradizionali storiche, ma perché il cliente, ricco o non ricco, lo devi educare, lo educhi con la barca piccola. Non è che uno si sveglia una mattina e si compra un mega yacht. Allora, il tema che questo salone presenta e quello che stiamo cercando di fare insieme a tutta la città, insieme all'Italia intera, e per quello parlavo della cultura, è che dobbiamo avvicinare le persone che per curiosità si avvicinano e comprano una barca più piccola. Da lì nasce la convinzione, si va in mare, si prendono le prime onde, si vede se si ha paura. Lo dico a chi non ha mai avuto, è qualcosa di straordinario, perché è proprio un'impresa andare per mare. Bisogna essere molto prudenti, vedere le previsioni del tempo, sapere che bisogna fare rifornimento. Dico stupidaggi, ma in mare non è che butti, tiro il freno a mano e finisce lì. Per cui è cimentarsi con un mondo completamente nuovo. Lo dico per la mia esperienza che ho fatto, per cui lo raccomando a tutti, sì, ma in chiave sempre di prudenza. Ecco, in questo senso dicevo prima, il pubblico, il privato, i piccoli, i grandi, stiamo insieme tutti, perché è proprio una filiera molto molto complessa.
Ma certo, ma visto che poi stiamo affrontando il tema del rischio molto forte di invasione di auto elettriche cinesi, in questo caso mi segnala un ascoltatore, almeno le tasse le pagano tutti in Italia, nel senso che poi sono lavoratori italiani, sono fornitori italiani, sono elettricisti e falegnami italiani, i gruppi fatturano, non è che c'è il nero come dall'idraulico, su ragazzi, siamo allora quindi sono soldi che restano in Italia. Rispetto alla polemica, cosa faremo, diventeremo gli assemblatori di auto prodotte in Cina, che riguarda il mondo dell'automotive. Dopo il traffico, ancora una domanda a testa per Galassi e per Otti, una anche per Brugnaro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, sì, mi scrive un ascoltatore e ha ragione Barisoni, altrimenti chiudiamo anche la Ferrari, ma aggiungo anche la Maserati, anche la Lamborghini e quant'altro. Allora, no, sorrido perché giustamente o siamo contro l'uso sempre, ma noi che siamo i numeri uno al mondo, mi sembra veramente un'operazione di tafazzismo. Perotti e poi Galassi, in un flash, se raccogliete anche lo stimolo, un progetto lungo sul refitting, cioè usare anche la cantieristica veneziana per gli super yacht, e il vostro più grosso concorrente, insomma, chi vi fa più paura?
Allora, raccolgo con grande piacere l'input del sindaco, perché noi siamo i primi al mondo a costruire le barche, ma non a fare il refit e l'assistenza. Considerate che ci sono oggi 6.200 navi sopra i 30 e 40 metri che hanno bisogno ogni anno di assistenza. Il grosso di queste navi vanno a Marsiglia e a Barcellona, perché in Italia tutto quello che è disponibile degli spazi a mare viene utilizzato per fare le barche. Un cliente ti compra una barca da 50-60 metri, si crea un rapporto, gli consegni la barca, la prima cosa che fa torna al cantiere che gli ha costruito la barca, perché pensa che fare un refit dove hai costruito la barca sia la cosa più normale del mondo, e noi non abbiamo gli spazi. Quindi ben venga la disponibilità di spazi che diceva Brugnato, perché sarà un grande potenziale business che possiamo incrementare.
Il vostro più grosso concorrente?
Ce l'ho di fianco.
C'è di fianco, bene. Vabbè, poi c'è anche Azimut, ci sono tanti marchi. Allora, allora, guardate che siete in video, io ve lo dico, abbiamo visto tutti. Però no, l'anno scorso l'ha fatto Galassi, adesso l'ha fatto Perotti, vabbè. Galassi, l'idea del refitting e poi il timore, i nostri più grossi, i vostri più grossi concorrenti. Due minuti, poi il sindaco lo prendo dopo il GR.
Venezia non ha rivali, quindi... È facile anche convincere un equipaggio a stare a Venezia, però bisogna dare loro le infrastrutture. Perché vanno a Marsiglia e perché vanno a Barcellona? Non soltanto per la qualità della manodopera e del refitting, ma perché svernano, lo dico in maniera molto banale, loro svernano volentieri, soprattutto gli anglosassoni, ahimè hanno un po' il monopolio sulle grandi navi, gli equipaggi stranieri, c'è questa presunzione che io ritengo di colpevolezza che siano più bravi degli italiani, non capisco perché, e amano molto lo svernare tra la Costa Azzurra e le Baleari, e lo posso comprendere. Venezia deve fornire a questa tipologia di persone, che non è l'armatore nei mesi invernali, un certo tipo di servizio al comandante. Secondo, il mio grande concorrente in assoluto è anche una persona che stimo, che è Massimo Perotti, che è qui di fianco. Il nostro peggior nemico, lo dico sinceramente, durante il roadshow del 2022 mi chiesero il peggior rischio, la guerra in corso in Ucraina. Quando ci siamo quotati a Milano, siamo l'unica azienda quotata a Hong Kong e Milano, cos'era il rischio? Ahimè, un'altra guerra. E io penso e basta, è il vero problema che abbiamo come comparto di lusso italiano nautico, sono le macro crisi, macro conflitti che devono assolutamente finire, ma finire non perché lo dice la nautica, finire in assoluto, ma è una componente importantissima di disturbo.
Quindi paradossalmente, se posso portare a sintesi, poi dopo Gerry invece prendo il sindaco anche sui temi del PNR, quello che ha detto Perotti, quello che ha detto lei Galassi, c'è spazio per tutti, perché i numeri che citava prima Perotti sono incredibili. Noi siamo leader, siamo bravissimi, siamo conosciuti, quindi non avete problemi di concorrenza, diciamo, come in altri settori. Avete il problema, diciamo, dell'assetto e dell'equilibrio geopolitico, perché il vostro è un settore appunto delicatissimo, che
l'emotività.
Allora, in bocca al lupo a tutta la nautica italiana. Dopo il GR24 chiedo un ultimo sforzo al sindaco di Venezia, che so che deve andare, ma lo teniamo 5 minuti. Perché invece con lei vorrei parlare del ticket d'ingresso, i 5 euro e anche del PNRR, rimodulazione su Venezia, se poi mi dà anche un flash sulla gestione, diciamo, del Airbnb e spopolamento della città, sono contento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Imprenditori italiani, cosa serve per cosare le cose della vostra azienda? Guardiamo le slides.
Cevoli, ma siamo in radio.
Vi serve Pantera, un ERP, un software per gestire tutti i processi in modo efficiente e integrato. Pantera è sempre aggiornato all'ultima versione, migliora performance e costi. Vai con il video motivazionale.
Siamo sempre in radio. Affidati agli esperti dell'ERP italiano. Passa a Pantera.
Non fate i patacca, Pantera e Sistema sono quelli del TH. Fatto anche la rima.
Questa è Var Group.
You win.
E fai? Battere tutti i tuoi avversari superando ogni record?
È possibile con Iren.
Internet Wi-Fi a partire da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce abbinata. Poi 20,99€. Scopri tutte le nostre offerte su irelucegas.it. Offerta dedicata a nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o chiama l'800 96 96 96.
Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio?
Sì, sei un'azienda e stai cercando agenti. Mi vai sul sito agente.it. Rappresentanti oppure venditori. Mi sembra sul sito agente.it.
Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
anche a Milano.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta da questa quinta edizione del Salone Nautico, che ripeto apre domani. Devo dire che prima ho citato tanti dati ed è giusto ricordare, dare a Cesare quel che è di Cesare. I dati sono stati forniti a noi, anche agli assistenti al programma, quindi a Brunetti e Galliano, da Confindustria Nautica, quello in cui citavo prima, le 1200 barche sopra i 24 metri, di cui la metà vendute sono italiane, le 600 sono italiane. Però vorrei chiudere, per modo di dire, col sindaco di Venezia, perché premetto, visto che molti mi stanno scrivendo sui 5 euro, la maggior parte mi dicono è massa pochi, che traduco sono anche pochi, devo fare anche il traduttore, ma dicevo, vorrei fare con lei un bilancio a settembre, diciamo, usiamo fine settembre come fine della stagione estiva per capire poi come regge tutto il meccanismo. Vorrei due flash, tre, perché poi ho già ne trovati sotto per parlare del PNRR e la rimodulazione sui comuni. Primo flash, come stanno andando i 5 euro, ma soprattutto verranno usati questi soldi, che per me sono anche pochi, ma chi se ne frega, la mia opinione, solo per Venezia, cioè per Venezia o anche per Mestre? So che il comune è unico, sindaco, quindi non è che uno può distinguere forse.
Ah, no, ma assolutamente, fuori discussione, vengono usati per la ristrutturazione del centro storico di Venezia, questo è fuori discussione. Ci mancano, noi non abbiamo avuto più rifinanziamento della legge speciale, l'ho chiesto anche ieri, è venuto a presentare la Repubblica, lo dico sempre, abbiamo finito nel 24 i finanziamenti di legge speciale, abbiamo anche imposto una tassa di 2,5 euro all'aereporto ai decolli degli aerei, adesso c'è una causa in corso. Speriamo che lo Stato capisca che è importante per Venezia, perché non abbiamo più soldi di manutenzioni. Cioè, le paline che mettiamo in acqua si deteriorano, dopo 2 o 3 anni vanno cambiate, ma non ce n'è una, sono migliaia. E le rive, i canali, bisogna mettere manutenzioni.
Certo.
E allora, Venezia è una città che ci rappresenta nel mondo, dobbiamo tenerla bella, dobbiamo tenerla pulita, mantenuta, difesa, eccetera. Questi sono i motivi. Poi, su come sta andando, molto meglio di quello che delle mie paure. Io avevo paura di creare problemi ai cittadini, davvero, è la mia angoscia più grossa, perché ho detto, stiamo facendo una sperimentazione che nessuno ha fatto al mondo, e l'abbiamo detto in tutte le salse, con grande umiltà, eccetera, ma dobbiamo tentare di fare qualcosa per difendere il centro storico dall'overturismo, da questa massa di gente che arriva. Ha funzionato? Beh, intanto ha funzionato la macchina organizzativa, questo ce l'hanno riconosciuto tutti, non è stata invadente, eccetera. Devo dire anche, io sono stato presente in molti luoghi di accesso, la gente arrivava e aveva capito il messaggio, perché ringrazio davvero tutti gli italiani, i turisti che sono venuti a Venezia, perché con grande disciplina, ma anche con grande, devo dire, soddisfazione da parte mia, vedere che questa gente ha capito il messaggio della difesa della città. Dopodiché, i risultati, noi adesso stiamo, essendo la prima volta, non abbiamo dati da comparare, dobbiamo comparare, dovremmo comparare se ci fosse o se non ci fosse. Stiamo analizzando un po' i tracciati che abbiamo dei telefonini dei tempi precedenti, che però non sono i periodi di alta stagione. Io calcolo, ma un mio però calcolo ipotetico, di aver ridotto almeno di un 10.000 persone al giorno, quei giorni che abbiamo fatto, io penso di aver ridotto circa 10.000, che su una città così grande non si vedono, sono pochi, per cui a occhio. Allora adesso stiamo preparando un dossier, tutto un calcolo, una cosa in maniera da poter discutere anche pubblicamente con tutti quanti, per capire come possiamo intanto sapere i numeri esatti di come è andata, eccetera. Li abbiamo dati sempre pubblicamente, ma andando a vedere, facendo dei controlli con le telecamere, con i rilevi dei telefonini, per vedere se troviamo un effetto di
una corrispondenza rispetto ai flussi
di dissuasione, che era, certo, l'obiettivo che noi avevamo, era la dissuasione in certi giorni dell'anno, mica sempre, cioè alcuni giorni, e per poter rimodulare il prossimo anno. Io ringrazio tutti per la pazienza che hanno avuto, e per la, devo dire anche tanti dipendenti comunali, tanti ragazzi giovani che sono venuti a darci una mano, parliamo di centinaia di persone, e si vedeva proprio la partecipazione, la voglia di tutti di difendere Venezia. Questo è quello che mi resta nel cuore, certo, per adesso. Poi a settembre faremo i calcoli.
Allora, a settembre faremo i calcoli con lei, faremo anche un approfondimento su un tema che a me sta molto a cuore, cioè lo spopolamento, la legge Venezia sugli Airbnb, che lei ha a disposizione, ma non posso fare tutto adesso. Anche
noi sull'Airbnb stiamo trattando con le categorie, abbiamo preparato un regolamento, l'idea era quella di aspettare, perché il ministro del turismo ha detto che faceva una legge, adesso ha fatto, raccolgono prendono i numeri di serie degli appartamenti regionali, li raccolgono come nazionale, noi ci agganciamo a quei numeri lì per non fare, se no avremmo fatto normative che si sarebbero sormontate e avremmo creato confusione. Noi non pensiamo che dobbiamo andare contro i privati, dobbiamo assieme al privato capire che lui può fare tutte le attività che vuole, ma non deve disturbare gli altri, per cui è un'attività di fatto d'impresa, stiamo ragionando così. Anche lì, quando lei avrà tempo, facciamo un approfondimento serio.
Ma facciamo a settembre, perché voglio fare il conto.
Sono a sua disposizione.
Quando avete un po' di numeri sull'esperimento unico al mondo del ticket. Mi ha scritto adesso un ascoltatore che è tornato da Manhattan, ha speso più di $100 in 3 giorni per la tassa di soggiorno. Quindi certo, a me la cifra proprio non... Però detto questo, voglio capire anche perché vi sta guardando Firenze, vi sta guardando le Dolomiti, leggevo articoli.
Ma ci chiamano città, ci chiama città da tutto il mondo. Da tutto il mondo ci chiedono. Come col Mose, la stessa cosa. Abbiamo rischiato, abbiamo fermato il mare. Io ce l'ho, cioè, il Mose non è mica finito. Quando sono stato sindaco io, a parolacce sono andato su, è il Mose. E tutti quanti ci distruggerà Venezia, è l'onda, non tiene, non crolla, cioè, per cui sai, non è che lo fai tanto volentieri, però gli imprenditori sono questi, avete sentito i due prima, devi rischiare, la vita è fatta di coraggio, bisogna ottenere, ti studi, ragioni e con la scienza, la tecnica affronti i problemi, così bisogna fare.
Un ultimo flash, visto che ho già Gianni Trovati in collegamento, e tutta la polemica sulla spending review per comuni, città e province, misurata anche in proporzione alle risorse del PNRR, è sembrata da molti sindaci una beffa, cioè i più virtuosi, quelli che hanno speso bene, hanno portato avanti i lavori, vengono penalizzati. A voi com'è andata per ora? Ha fatto due calcoli?
No, allora mi sembra che il ministro Fitto abbia chiarito, ha detto che questo non è la sua intenzione, adesso si tratta di vedere di passare ai documenti reali. È vero che l'interpretazione immediata abbiamo avuto e ci siamo bloccati anche noi nei Nanci, abbiamo cercato di capire perché non è normale, no? Che un comune che spende bene, che fa bene le cose, poi venga penalizzato rispetto ad altri. Ma io voglio essere, sono sincero, sono convinto che il governo, siccome parliamo di materie complicate, tra l'altro organizzate da gente che c'era prima, io penso che la buona fede del ministro Fitto credo che capirà e dovrà trovare la soluzione che tranquillizzi i comuni su questo, perché non è pensabile che un comune che non butta via i soldi, che fa bene, ecco, nel nostro caso avremo anche noi una ricaduta sicuramente, ma non voglio neanche cominciare a contarla. Io mi fido di questo governo, sono convinto che ce la facciamo a risolvere anche questo problema.
Gianni Trovati, buonasera.
Buonasera a voi.
Hai sentito Brugnaro Gianni, invece la situazione è un po' più complessa per gli altri, i 6.838 comuni interessati, come tu hai scritto oggi su Sole 24 Ore, il 90% del totale. Qual è l'opera più importante che avete finanziato col PNRR, sindaco?
Beh, qui abbiamo tutta proprio l'arsenale con la biennale, abbiamo 170 milioni di investimenti che vengono per salvare l'arsenale, proprio le rive dei canali, di fiumi, sta cosa qua, cioè, scusate,
i canali e il dragaggio,
di Venezia, sì, ma soprattutto proprio le tese, facciamo tutta una serie di investimenti sugli edifici, eccetera.
Che dove siamo, che si sta ampliando e ristrutturando. Allora, grazie anche a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Gianni, il sindaco dice abbiamo avuto garanzia dal ministro Fitto, tu oggi però ricordi come insomma c'è anche stato un intervento anche del vice premier Salvini, ma il quadro è abbastanza complesso. Da cosa nasce tutto e che cosa, qual è il rischio, così chiariamo a tutti, Gianni?
Ma il problema è che il decreto è stato fatto dal Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, e il ministro Fitto, a quanto abbiamo ricostruito, come il ministro Piantedosi eccetera, l'ha preso dai giornali, o meglio da un giornale specificamente che è il Sole 24 Ore, senza poter partecipare alla fase di costruzione di questo decreto che, come normale, è stato costruito al Ministero dell'Economia. Il rischio è un rischio di distribuzione di questi tagli, che è la prima rata di 5 anni di tagli ai comuni, che sia proporzionale per larga parte ai fondi del PNRR. Questo colpisce ovviamente a livello di singole città quelli che hanno presentato più progetti PNRR, hanno vinto i bandi e si sono ritrovati assegnatari di più fondi. A livello più generale colpisce in particolar modo il Mezzogiorno, per due ragioni: uno, perché una quota dei fondi PNRR, 40%, è vincolata al Mezzogiorno; due, perché il Mezzogiorno ha livelli di spesa corrente inferiori mediamente a quelli del Centro-Nord, perché ci sono meno risorse, meno servizi, eccetera, e quindi il parametro collegato al PNRR pesa di più. La questione finale, la morale della favola, è che con un meccanismo del genere in molti casi si accentua la spending review a carico dei comuni che hanno già oggi meno spesa corrente, e quindi una spending review un po' al contrario. L'idea che ha generato questo decreto è un'idea del Ministero dell'Economia, del Ministro dell'Economia e di chi ha scritto questo decreto, è che comunque i comuni che hanno avuto i fondi del PNRR hanno già avuto, diciamo così, una dote di ricchezza aggiuntiva e possono pagare dazio un po' più degli altri. Sì, però... che il PNRR finanzia investimenti, questi sono tagli sulla spesa corrente.
Sì, allora due cose, adesso mi ricollego a quello che diceva per esempio Brugnaro, visto che è ancora qua. Un conto è avere 160 milioni per rifare l'arsenale come opera straordinaria, oppure quello che hanno fatto Bologna, Firenze, Padova. E un conto è dire, vabbè, siccome hai avuto 160 milioni per l'arsenale, la spesa corrente che ti serve per pagare i musei, i dipendenti e quant'altro, te la riduciamo, perché non sono vasi comunicanti. Lo stesso PNRR non ti permette di usarli come vasi comunicanti. Un sindaco non può usare i soldi di una gara del PNRR pro tempore perché deve pagare gli stipendi dipendenti, ma stiamo scherzando. Quindi uniamo mele con le pere, dopo il GR, dopo, scusami, il traffico, Gianni, ti tengo, perché abbiamo chiaramente i picchi di Bologna e Firenze, dove il decreto prospetta, secondo le prime stime che tu hai citato, una riduzione di risorse da Bologna e Firenze tra i 50 e i 60 euro ad abitante in 5 anni. Padova viaggia a livelli simili, tra i 50 e i 60 euro. Al sud primeggia Taranto con un colpo poco sotto i 50 euro pro capite, che come tu ricordavi nei comuni del sud pesa ancora di più. E poi vengono penalizzate sia centrosinistra che centrodestra, non c'entra, Bergamo, Varese, Pesaro, Novara, Ascoli Piceno e Cagliari. Attenzione, perché il rischio è paradossale, ma ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Ringrazio il sindaco di Venezia, che riavremo a ospite a fine settembre, Luigi Brugnaro, Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo Ferretti, e Massimo Perotti, amministratore delegato del gruppo San Lorenzo, e in bocca al lupo a tutti loro per il salone che apre domani. Noi invece torniamo sul tema dopo il traffico.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Focus Economia.
E 20 minuti. Allora, Gianni Trovati, insomma, il rischio è quello che tu hai elencato molto bene. Secondo te, che soluzione? Perché questa, a parte che siamo sotto europei, ma in generale, essendo tra l'altro bipartisan, rischia di far incavolare quasi tutti i comuni virtuosi.
Sì, anche perché oltre alle europee a giugno si vota in circa 3.700 comuni, che sono il 45% del totale, e lì c'è centrodestra, centrosinistra, eccetera. Diciamo così, il precedente molto recente del redditometro e altri precedenti, diciamo un filo più risalenti nelle settimane, dalla sugar tax eccetera, mi portano a ritenere che il percorso del decreto si bloccherà almeno fino al voto. Poi se ne parlerà dopo il voto e nel frattempo ci sarà una trattativa per modificare in parte i parametri. È come dire, un dato però oggettivo il fatto che, a quanto risulta, al Ministero dell'Economia si sia piuttosto affezionati a questo tipo di impostazione, quindi il negoziato non si annuncia semplice.
Tendi a escludere, scusami, ti ho interrotto.
No, tendo a escludere che finirà prima del voto, ecco, mettiamola così.
No, però c'è un segnale politico che tu hai colto sicuramente, che insomma, tra redditometro è stato, ma arrivano segnali di profondo nervosismo dal Ministero dell'Economia. Io lo posso capire, cioè non è che Giorgetti sia brutto e cattivo e voglia penalizzare i comuni, però tutti i messaggi che arrivano, il DEF non ha emesso la manovra perché c'era il voto, non ci ha fatto capire dove troverà le risorse, arrivano questi segnali di estremo bisogno di fare cassa, possiamo dire così?
Beh, diciamo che Giorgetti fa un lavoro parecchio complicato, diciamo, in questa fase. Il ministro dell'economia è un mestiere sempre complicato, in particolare in Italia, ma in questa fase e in Italia è doppiamente complicato, e questo genera ovviamente tensioni che si moltiplicano. Sul caso specifico del PNRR, al di là delle cifre in gioco, mi pare di poter dire che un meccanismo del genere, cioè che parametra una quota importante di spending review e i fondi ricevuti del PNRR, tradisca, diciamo, un pensiero non eccessivamente e completamente favorevole, positivo, quello che vuoi, entusiasta per tutto il contenuto del PNRR. Mi pare che traspaia un atteggiamento un po' più critico, mettiamola così.
Però poi tutto lo capiremo solo vivendo, e soprattutto solo vivendo dopo le europee. Il tuo ragionamento è stato molto chiaro, anche appunto perché votano più di 3.000 comuni. Quello, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Quello che invece è decreto, e già lo anticipavamo ieri, è il decreto salva casa, e quindi il provvedimento che funziona per livelli di difformità crescenti e mette a disposizione strumenti per regolarizzare varie tipologie di lavori. Il ricordo che gli interventi devono essere effettuati entro il 24 maggio, le divergenze possono arrivare fino al 5% del totale, dall'altezza dei soffitti all'abitabilità e quant'altro. Abbiamo parlato molto dei balconi, delle finestre, dei nicchi, le verande e soppalchi, però attenzione, l'iter è un po' più complicato di come non sembri, perché peseranno le norme regionali e comunali. Avevamo iniziato il ragionamento con Giuseppe Latour del Sole 24 Ore. Buonasera Giuseppe.
Ciao, buonasera.
Ecco, perché, come tu già ci avevi anticipato ieri con una specie di titolo, in realtà l'iter è un po' più complicato, non è il classico condono, e soprattutto che comporta anche un esborso economico da parte del proprietario.
L'iter è un po' più complicato perché non si tratta di un condono, perché non è una deroga in assoluto a tutte quante le regole che ci sono nel nostro paese per gli immobili, ma una serie di vincoli andranno comunque rispettati. Ne citiamo un paio. Hai parlato di norme regionali e comunali. I comuni hanno i loro piani regolatori che prevedono per ciascun edificio dei limiti di cubatura. Per esempio, questi limiti non potranno essere superati con la creazione di nuovo spazio e di nuove cubature, ad esempio con le cosiddette verande. Quindi si potranno sanare soltanto se c'è cubatura disponibile nei piani regolatori. Un'altra regola importante è tutto quanto quello che riguarda la cosiddetta agibilità. Sappiamo tutti che all'interno degli immobili ci sono dei vincoli legati ai cosiddetti rapporti aeroilluminanti, cioè quante aperture devono esserci a seconda degli spazi interni. Tutti quanti questi vincoli, che poi sono legati all'agibilità degli immobili, non possono essere oggetto di deroga. E tocco questo punto perché proprio oggi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato che in fase di conversione si andrà a ragionare su qualche deroga proprio a questi limiti di agibilità, proprio magari per alleggerire qualche regola e consentire qualche sanatoria, insomma, un po' più facile. E poi ovviamente c'è, cioè, come ricordavi, il tema economico e delle sanzioni, di quanto si dovrà sborsare. Si arriva a pagare fino a 31.000 euro, e sono sanzioni che andranno commisurate all'aumento di valore degli immobili, cioè si pagherà tanto di più quanto maggiore sarà il valore di questi pezzi di immobili sanati.
Sì, al di là dell'articolo molto critico oggi di un economista italiano sul Financial Times, Andrea Lorenzo Capussella, che dice attenzione, queste rischiano di confliggere questa sanatoria con il PNRR, però in realtà tu hai la sensazione che con tutti questi vincoli, paletti, vedremo se vi sarà qualche deroga, più il contributo economico, diciamo così, il tiraggio del decreto sarà più basso?
No, io ho la sensazione che ci sia una grandissima attenzione, un grandissimo interesse da parte di cittadini e professionisti, e quindi ci saranno moltissime domande, moltissime richieste. Dopodiché, appunto, non essendo un condono, non ci saranno i numeri, le decine di miliardi da condono, però mi aspetto assolutamente molte domande, molta attenzione. Anzi, mi aspetto un po' un effetto imbuto, soprattutto nei primi giorni. Il decreto andrà probabilmente in gazzetta tra oggi e domani, entrerà in vigore il giorno dopo rispetto alla pubblicazione, e credo che già da subito nei comuni arriveranno richieste, domande. Insomma, vedo molta, molta, molta attenzione.
Va bene, vedremo poi. Qualcuno mi dice: guardi che gli ordini professionali hanno chiesto di scrivere meglio il decreto casa. Vabbè, adesso vediamo. E poi bisogna pagare il progetto. Sì, certo che poi qualcuno un progetto te lo deve fare. Comunque staremo a vedere, anche qui faremo un bilancio, come tu ricordavi, tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale. Grazie anche a Giuseppe Latuda, Il Sole 24 Ore, grazie a Andrea Galliano e Pietro Lacorte, Elena Ligio per l'assistenza qui in regia in redazione qui dall'arsenale di Venezia, dalla torre nella zona delle Tese. Il salone apre domani, buon divertimento a tutti. Noi invece ci risentiamo domani, non dal Salone Nautico, saremo di nuovo in diretta da Milano dalle 17 in poi.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.